Sì, ciao, siete tutti, ovviamente li conoscete. Diciamo che la gente era incarnazione quando potevo mangiare la pasta, la pastiera napoletana e la pizza. Ero celiaco. Ho fatto un'esperienza insieme a Vittorio quando stavamo in provincia di Varese, anche un'esperienza istituzionale di una lista civica alternativa per diversi anni. Diciamo che io e Vittorio abbiamo fatto una sorta di percorso all'incontrario. Da giovani abbiamo fatto le istituzioni e da vecchietti abbiamo fatto i movimenti. Ecco, dentro questa situazione, un po' come ragionamento anche nostro, collettivo, di questa relazione tra movimenti e democrazia, rappresentanza, eccetera, per provare tutti insieme a capirci qualcosa e prendere qualche faro di direzione.
Ok, grazie Marco. Allora, io, a differenza di Giorgio, visto che abbiamo tutto il pomeriggio davanti, non vi trasmetto l'ansia lì, nel senso che siccome ci trasmettiamo informazione, pensieri, eccetera, quindi, abbiamo davanti tutto il pomeriggio. Io per favorire l'interlocuzione poi con le domande, le curiosità e gli interessi che ci sono, vi invito magari a fare il primo giro di un quarto d'ora, 20 minuti, quello che ritenete, per raccontare il cuore. Già quello che ci hai detto nella tua premessa, secondo me, significa curiosità e interesse. E quindi, tutto al piede.
Grazie. Allora, noi siamo inseriti, se uno ascolta la retorica, insomma, dominante, in una visione crisiologica, cioè dentro un sacco di crisi. Non parliamo solo di quella economica, no? Perché non si parlare di la politica in crisi, i partiti, i sindacati in crisi. E allora abbiamo cercato di andare a scavare un po' intorno a tutte queste crisi e questa tradizione crisiologica che ci aveva generalizzato e poco convinto. Allora, ad esempio, crisi della politica. In un certo senso la politica sembra tutto tranne che in crisi. Cioè noi oggi viviamo in una società che è panpolitica, in cui tutto è politica, no? Come ci dicono i compagni che sono attivi di Lei Questo Italia. Oggi, persino quando andiamo al supermercato, noi facciamo politica, no? Se scegliamo un prodotto piuttosto che un altro prodotto, non è oggi una scelta politica, evidentemente, oltre che ogni determinato una scelta economica derivante anche dal proprio budget, insomma. Il fenomeno del consumerismo politico, quindi, e di altri progetti di economia alternativa perché economia solidale, sono un esempio di come oggi la politica, insomma, abbia, diciamo, invaso anche la sfera personale. Perché poi in tutto ciò cos'è che salta completamente? È la distinzione tra pubblico e privato, tra personale e collettivo. Ed è un'altra questione su cui abbiamo provato a ragionare. Ad esempio, un'altra questione, che pure è presente nel nostro lavoro, che è fatto a più mani e per il quale abbiamo, diciamo, scelto diversi testi, insomma, collaborazioni a diversi nostri colleghi, molti dei quali, tra l'altro, a settembre saranno presenti a Cecina. La questione della fruizione culturale, ne parlavamo prima con alcuni di voi nella pausa pranzo. Oggi anche la cultura è politica. Quello che una volta era confinato al leisure, al loisir, comunque, o al massimo alla propria formazione personale, diviene motivo di scontro politico nelle dinamiche, ad esempio, dei lavoratori dello spettacolo, delle cosiddette maestranze, per non dire dei teatri occupati, insomma, no? Vengo da Roma, lì è una situazione da questo punto di vista piuttosto ricca, ma non solo. E anche qui un saggio di Alberta Giorgi, che è un'altra amica di Attac, ha provato ad analizzarle. Il panorama partecipativo, che non mi sento di raccontarvi perché lo viviamo collettivamente, è in profondo mutamento e su questo siamo d'accordo. E alcune caratteristiche penso siano universalmente accettate ormai: la disaffezione verso gli attori della politica convenzionale, la sperimentazione di nuove pratiche che sono spesso informali, sono orizzontali, sono paritarie, sono contestatarie, ma non sempre sono conflittuali. Questo è proprio il discorso dei movimenti sociali e della loro rappresentanza. Quello che è pacifico ormai è che la partecipazione che pone al centro la rappresentanza e la delega, la burocrazia e la gerarchia oggi è un tipo di partecipazione che soffre, che piace chiaramente un po' di meno. E come dire, i tassi di astensionismo elettorale in un paese come l'Italia, che ha sempre mandato un sacco di gente a votare, sono solamente un indicatore in questo senso. Allora, già qualche anno fa, più di 10 anni fa, un sociologo come Colin Crouch parlò di post-democrazia, e diciamo che ci aveva azzeccato. Oggi viviamo in uno scenario post-democratico in cui si afferma un modello elitista e in cui lo slogan che sintetizza, insomma, questa nostra società è: non disturbate il manovratore, in sostanza. Non è una dittatura, ovviamente, dobbiamo essere, insomma, chiari da questo punto di vista. Le elezioni si continuano a svolgere, ma sono sempre decise da professionisti esperti di tecniche di persuasione, mentre le masse hanno un ruolo passivo, spesso apatico. La partecipazione quindi viene intesa semplicemente come costruzione del consenso, in un contesto in cui, aspetto che dovrebbe essere importante e interessare anche il ceto politico, le disuguaglianze però continuano a crescere. Ci sono quindi, piuttosto che parlare di una crisi generica della politica o di una crisi generica della democrazia, ci sentiamo di dire quello che è in crisi è un particolare modello di democrazia, che è quello liberale rappresentativo, che si basava su alcuni assunti: lo Stato-Nazione, la codificazione del conflitto, cioè quello stesso modello che barattava il conflitto tra la protesta con il welfare, quello che veniva chiamato il compromesso di metà secolo. Ti do dei servizi, ma tu sei buono, ti sei... ha funzionato per 50 anni, adesso non funziona più, poi cercherò in pochi minuti di dirvi, secondo me, per quale motivo. Intanto mi limito a enucleare qualche sfida rispetto a questa democrazia. Alcune sfide sono esterne e alcune sfide sono interne. Sono sfide a cui, ecco, il modello liberal democratico sembra, allo stato attuale, non avere diciamo i mezzi per rispondere. Poi è anche vero che da quanti decenni aspettiamo la fine, insomma, no? Cioè, non esagero con l'ottimismo. Le sfide esterne sono la crisi economica, e ci siamo, con il conseguente livellamento delle condizioni di lavoro e dei diritti del lavoratore, livellamento però verso il basso e non verso l'alto, come è stato invece nei decenni precedenti. La perdita di sovranità dello Stato-Nazione in favore di organismi sovranazionali che diventano i veri organi decisori e che portano come conseguenza la sostanziale sovrapposizione dei programmi dei due schieramenti. Però di questo aspetto magari in secondo giro ne parliamo, a proposito dell'Europa, perché ci terremo. Le sfide interne: la redistribuzione della ricchezza. Rispetto a chi dice che oggi non c'è più lotta di classe, noi dobbiamo essere chiari in questo senso: oggi c'è lotta di classe, il problema è che la fanno i padroni, perché la distribuzione della ricchezza avviene dai ceti medio-bassi verso i ceti più alti. Poi la crisi dei partiti, che semplicemente smettono di essere la cerniera tra società e sistema politico, perché non rappresentano più identità, ma rappresentano al massimo, quando rappresentano qualcosa, non semplici famiglie, insomma, o singole persone, rappresentano interessi. Altro aspetto interessante, e purtroppo anche, diciamo, triste, che mancano, vengono meno, le grandi rappresentazioni collettive. C'è un nostro collega e compagno, Loris Caruso, che lavora a Milano in Bicocca, da precario ovviamente come tutti. Lui ha studiato, ha intervistato nel suo capitolo, a proposito dei conflitti vecchio stile, quelli ancora improntati sul capitale lavoro, sulla dialettica, sulla contraddizione capitale lavoro, ha intervistato un po' di lavoratori, di operai delle fabbriche a rischio chiusura, quindi delle situazioni, diciamo, di conflitto operaio. E ha evidenziato, ma ce lo potevamo aspettare, che sono gli stessi operai a rifiutare oggi in buona parte tanto la rappresentanza politica quanto la rappresentanza sindacale. Ma lo rifiutano in nome di cosa? E qui c'è la questione su cui riflettere. perché nella migliore delle ipotesi gli operai intervistati da Loris parlano di una vagheggiata, ma poi neanche ben chiara, auto-organizzazione operaria. Nella peggiore delle ipotesi, che è anche la più numerosa, preferiscono invece rifarsi a dei modelli che sono semplicemente di onestà e di efficienza di chi ci rappresenta. E poi alla fine Renzi, cioè questo non è che... vabbè, lui dice la sua rappresentazione, però insomma, però insomma, bene o male stiamo lì, cioè...
Quello. La parola Renzi va presentata,
no, ce l'ha avuto davanti, ma onestà, sono processi, vero, per la sua cosa, per fare i conti,
la sua rappresentazione è quella, l'autorappresentazione è quella. Poi certo, come dice Ornella, c'è identità e identificazione, lui però dice insomma no, l'efficienza è questo, e questo ragionamento ha sfondato insomma, no? In altre mobilitazioni ancora, abbiamo visto quella studentesca universitaria, abbiamo visto, l'ha fatto un altro collega, studiando l'onda, anche qui la protesta assume determinate caratteristiche per le quali le iniziali reti di solidarietà trasversali, no? Per cui si protesta tutti insieme, studenti ma anche docenti precari e persino il rettore, perché ha meno fondi la sua università, diventa una pratica fortemente corporativa. L'altra sfida che ci sentiamo così di stressare, di proporre insomma la discussione, è un rapporto con il territorio che è contraddittorio. Cioè, da un lato la nuova politica riscopre il territorio, e mai come in questa sede insomma è ovvio il ragionamento che faccio, il forte legame con il locale, appunto con il territorio. La questione però diventa più complicata quando bisogna generalizzare le lotte, e allora lì abbiamo notato che la prima tendenza a farlo, il primo modo, anche forse più semplice, è quello di buttarsi sul web, ci buttiamo in rete, con il rischio che confondiamo il medium con il messaggio, cioè lo strumento con il contenuto, nonostante McLuhan queste cose le dicesse negli anni 50 dello scorso secolo. Cioè, se è vero che oggi la pervasività dei media digitali è tale per cui la partecipazione politica offline, no? Quella insomma nostra, quella di tutti i giorni per le strade, non può essere disgiunta da quella online, dicevamo prima, no, se le cose le fai ma non le comunichi è come se non le facessi. Se questo è vero, però bisogna distinguere tra le forme di azione politica che vivono, nascono e muoiono sul web da quelle che sono in realtà che si delle forme di pseudo-partecipazione. C'è un termine ironico che le identifica, molto simpatico, che è click activism, no? Quindi attivismo a colpi di mouse. Questo l'abbiamo detto analizzando un fenomeno come quello del Movimento 5 Stelle, no? di Beppe Grillo. Cioè, il momento in cui internet diventa non uno strumento, magari anche quello privilegiato per una scelta insomma, no, politica, ma fa parte della constituency, come si dice, del tuo movimento, del tuo partito, allora vuol dire che dimentichi, come diciamo tu, grillino generico, che nella società ci sono interessi diversi, ci sono valori diversi e c'è una stratificazione sociale. Non siamo tutti uguali quando ci troviamo di fronte a un computer. Ora, noi possiamo fare tante critiche all'attuale modello di democrazia liberale rappresentativa, tanto la risposta che ci viene data anche da illustri insomma filosofi, teorici del passato, Bobbio, uno dei tanti anche per più amanti a sinistra, è sempre la stessa. Va bene, ma è inevitabile che la democrazia contenga promesse non mantenute. È inevitabile perché la democrazia, io intendo democrazia liberale e rappresentativa, dimenticando che è solo un modello possibile di democrazia, è inevitabile perché è un ideale a cui tendere, non è un dato di fatto, è un principio. In tutto questo, molti a sinistra anche ce lo dicevano, per fortuna che ci sono i movimenti sociali, no? Servono proprio a questo, al di là della loro dimensione antagonista, servono a costituire un elemento, diciamo, di vivificante per la democrazia. E l'ultima generazione dei movimenti sociali, la nuova sinistra, insomma, no? Quella che ha, diciamo, spostato il focus dal conflitto di classe rispetto al capitale lavoro, alle tematiche come i diritti civili, l'ambientalismo, la questione di genere, il pacifismo e tanti altri che dimentico, i beni comuni ci mancherebbe, confermano questo elemento dei movimenti sociali come pratica rigenerante della democrazia. E ci inducono a dire che non è vero che la protesta è scomparsa con gli anni Ottanta, no? Gli anni della sconfitta, quindi gli anni anche del liberismo, eccetera, eccetera. Non è vero, c'era anche lì la protesta e aveva in luce le caratteristiche che oggi viviamo. La protesta c'è, è una protesta però diffusa e si pone come una componente della partecipazione e non appunto come una sua, diciamo, un elemento dirompente. In fondo anche i meccanismi di democrazia partecipativa e deliberativa e poi gli esperimenti che a Firenze, Bologna, Umbria, insomma, no, ce ne sono ancora, ne sono una caratteristica. E noi però abbiamo cercato di fare anche le pulci, e mi avvio a concludere questo primo giro, abbiamo provato anche a fare le pulci alla partecipazione politica non convenzionale, con tutto che ne facciamo parte, io oltre a essere indegnamente un scienziato sociale, per usare paroloni, sono un militante politico. Fare le pulci consiste nel ricordare come nella nuova politica oggi i movimenti sociali sono single issue, come si dice, cioè spesso hanno una sola tematica e a volte addirittura sono single event, cioè nascono e muoiono per un singolo evento. Questo perché abbiamo, ma è una, diciamo, è un'affermazione che metto sul tavolo della discussione, insomma, abbiamo perso la capacità di proporre e perseguire un modello alternativo di società. C'è un grande processo, c'è una grande narrazione, qualcosa che ci racchiude tutti, qualcosa che ci fa mettere insieme le tante battaglie locali, alcune delle quali vincenti. Io so, per me è un onore oggi stare in un tavolo a fianco a compagne che possono raccontare vittorie, no? Per l'acqua, ma anche la stessa opposizione di Ornella Firenze, insomma, poi con o senza Renzi, vabbè, queste sono vittorie. Io che vengo, insomma, anche nel mio personale politico, da una serie di sconfitte, insomma, no? Come area dell'antagonismo.
E ripercato di rimonta.
No, questo no, per fortuna, insomma, un minimo di Prometeo e Epimeteo, un minimo di lungimiranza che non ce l'ho avuta. Però anche nel, insomma, ha scritto Formenti qualche tempo fa una bella espressione: noi oggi siamo una miriade di singolarità desideranti, cioè abbiamo dei luoghi di incontro, appunto l'insofferenza per l'attuale interpretazione della democrazia, il rifiuto delle vecchie pratiche novecentesche, però abbiamo una incapacità, dicevo, di proporre forse modelli alternativi. E questo è un problema, e qui veramente concludo, non solo teorico ma anche pratico. Se non abbiamo modelli alternativi da proporre e da imporre, noi nella società e nella politica corriamo il rischio di non incidere.
Va bene, allora dopo l'interessante contributo del giovane positivo, cioè il sociologo ci ha fatto un quadretto dove dobbiamo stare tutti un po', ancora un po' più preoccupati, adesso poi dire, cioè, proviamo invece a leggere le esperienze il laboratorio che è stato Firenze, è vero che ci ha dato Renzi, ma ci ha dato anche una capacità di aggregazione importante.
Sì, allora io parto ovviamente dall'esperienza fiorentina e spero però di estrarre da questo anche delle considerazioni che entrano un po' in risonanza con i temi più generali che voi avete posto, che secondo me, che Attacco sta mettendo in tavolo, secondo me in maniera utilissima. Quindi vediamo se mi riesce, perché non lo so. Allora, intanto l'esperienza, diciamo, di questa lista di cittadinanza nasce, le date sono importanti, 10 anni fa, nel 2004, quindi ben prima che arrivasse Renzi. Ci tengo a dirlo perché già nel 2004 era molto chiaro qual era l'indirizzo che diciamo il gruppo al governo della città, che era sostanzialmente quello appunto democratico, non so, poi abbiamo visto quello che è diventato, però già era chiaro, diciamo, che c'era lì un vuoto notevolissimo, cioè che mancava completamente chi poteva in qualche modo dare voce, uso questo termine che ha ripreso poi Marco stamattina, penso in un altro senso, ma insomma far sentire comunque la presenza di una serie di realtà di movimento molto vitali in città e che fino a quel momento si erano posti tutt'altri problemi, cioè non ce ne importava nulla di quello che succedeva in consiglio comunale. Ma francamente, dopo un po' di attenzione a quello che succedeva nel nostro territorio e appunto avendo spostato la nostra ottica sulle scelte specifiche che sul nostro territorio derivavano in realtà da scelte molto più ampie, cioè di politica nazionale, europea, eccetera, eccetera, tutte cose che poi sono venute in maniera molto più evidente forse alla luce, abbiamo pensato, perché no, di disturbarlo quel manovratore di cui parlava Luca, e questo è proprio lo spirito con cui siamo partiti, e cioè a dire noi esistiamo e siamo attivi nel sociale sostanzialmente, e lì continueremo a stare, continuiamo a stare perché lì vogliamo stare, ma perché non anche lanciare una sfida e vedere in che modo arrivare anche dentro questa istituzione che, come vi dicevo già prima in premessa, è in realtà l'istituzione quella più accessibile per un ragionamento come quello che sto facendo io e che abbiamo fatto noi, cioè il comune e cioè il consiglio comunale, quindi una città, una collettività che in qualche modo può dare la possibilità a delle soggettività per niente organizzate dal punto di vista della struttura, per esempio, di arrivare a un qualche risultato, cosa che secondo me, anticipo con un tema che casomai potrà riprendere, a livelli più alti già pone molti più problemi. Quindi abbiamo un po', diciamo, non teorizzato, ma ci siamo detti, bene, a questo livello, appunto, chilometro zero, vediamo cosa ci riesce a fare. E per due mandati, quindi sia prima sia anche poi con la candidatura di Renzi, abbiamo in realtà poi avuto un risultato che ha portato, attenzione, numericamente una cosa ridicola, perché una consigliera, voglio dire, è chiaro che numericamente non incide, ma è evidente che il nostro ragionamento non si basava sull'utopia di poter modificare delle politiche, perché questo non era nelle cose, noi eravamo molto lucidi in questo, ma appunto quando si parla di disturbare il donatore e di portare lì dentro comunque dei temi, dei punti di vista e banalmente di occupare uno spazio, questo noi abbiamo cercato di farlo. Quindi siamo partiti con l'idea che una lista di cittadinanza dovesse comunque essere tale in senso letterale, e dunque ecco che, seppur a titolo assolutamente personale, questo è evidente, hanno fatto parte di questa lista e poi del gruppo di lavoro persone che appunto erano attive in Ottav, nel Movimento per l'Acqua, c'era Roberto per esempio, no? Che è stato uno di questi che appunto è stato uno dei candidati, ovviamente a titolo personale, ma veniva nel 2009 da esperienze già in atto che noi sappiamo. Poi ancora tutto un discorso sull'urbanistica, quindi comitati che si ponevano per la difesa, diciamo, no, del territorio, dei diritti e così via. L'abbiamo chiamata una lista mosaico, no? Perché questo ci è sembrato che garantisse, intanto non c'era bisogno di porsi quel legame col territorio di cui ormai siamo stufi di sentir parlare i partiti, non se ne può più, legame col territorio, ce l'avete, non ce l'avete, lo volete fare, fatelo, non ne parlate più perché non vi si può più sentire che questo è il vostro proposito, diciamo. Quindi il legame col territorio veniva assicurato dal fatto che erano gli stessi attivisti di quel territorio che si proponevano e si mettevano in gioco, ripeto, senza coinvolgere sigle, senza coinvolgere ovviamente soggettività organizzate, perché questo era evidente. E questo in effetti ha funzionato, perché poi le stesse persone che hanno, si sono messe in questa lista, quindi si sono candidate, hanno fatto la campagna, sono rimaste come gruppo di lavoro. Quindi noi in realtà poi avevamo il problema, c'era già dentro quella vertenza, no? E quella fronte di lotta, quella proposta e così via. E l'altro obiettivo nostro era quello di, in realtà, se si poteva aumentare la diffusione di quel pensiero critico, che secondo noi è fondamentale fare, cioè finché non si diffonde maggiormente al di là degli attivi delle persone già attive e non diventa una collettivizzazione del pensiero critico antiliberista, secondo noi sarà molto difficile riuscire a andare oltre i livelli. Quindi noi abbiamo, ecco, Marco diceva stamattina, di scopo, no? A tempo di scopo, proponeva questa cosa. Ecco, noi eravamo un po' brutali, abbiamo detto, usiamo questo nostro, questa nostra rappresentanza in modo strumentale. Cioè noi vogliamo utilizzare il fatto di essere dentro un consiglio comunale in cui fare un lavoro politico, diciamo, che si accompagna a quello sul territorio, quindi sociale, e cercare di dare maggiore risonanza a quelle che sono appunto le idee, i punti di vista, le analisi e anche le controproposte. Questi erano un po' i nostri obiettivi. In realtà poi abbiamo verificato, vedendo a posteriori, che sono successe altre cose che noi non avevamo preventivato e che ci possono essere di un qualche interesse anche all'interno di questo dibattito. Ma insomma, diciamo che questa esperienza ha fatto sì che la città Firenze si è dovuta accorgere che esisteva quest'altra città, per l'appunto,